Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti alla puntata 32 del Sacred Podcast, registrato a Casoria e con tanti dubbi di natura numerica. Buonasera, dottore Fuso.
Buonasera, signor Parrella.
Sì, il dottorato mi manca, tempo al tempo.
Facciamo come Big Bang Theory, tu sei Howard Wolowitz.
Sì, esatto.
Perfetto.
Ma comunque, quello è il più king di tutti, là in mezzo, e lo viene per il culo perché non c'è il dottorato, cioè le idiozie delle sitcom, vabbè.
Vabbè, ma
va sulla luna il
non
bro.
Prendono in giro, cioè più che altro non dicono che Sheldon è palesemente autistico, perché sennò poi le battute non fanno più ridere.
Cosa? Sheldon è autistico?
Oh, no, scusa, non lo sapevi.
Ragazzi.
Oh no, come se ti avessi detto che Babbo Natale non esiste.
Babbo Natale esiste per tutti i bambini all'ascolto, perché oggi parliamo di un film amato dai piccini soprattutto, Hitman, il film più amato
sì,
dagli under 12.
Col Puomo,
col
che
Puomo.
Non ha niente a che fare con il videogioco con protagonista, diciamo, l'uomo senza capelli e col codice a barre sulla nuca.
Sì, diciamo tre quarti delle persone a cui dici oh, vatti a vedere Hitman in questi giorni, quella persona ti dice ma che cos'è, un remake del videogioco? No, non è un remake del videogioco, perché sennò non ti avrei detto vallo a vedere al cinema,
Oddio, in
babbuino.
realtà, non so, era uscito un altro retcon, un reboot, come caspita, Hitman Agente 47, il film tratto
Sì,
da...
sì, esiste la pellicola.
Da quant'è che non ne esce uno nuovo? Da tipo 6 anni?
No, no, penso 2018, cioè ce n'è stato
Sì.
uno recente, orrendo, tra
Sì, perché
parentesi.
mo sta in mano a Square Enix, insomma.
Eh sì,
Vabbè, comunque.
ormai per agottare Square Enix. Va bene, Hitman,
Sì.
un po' di contesto, questa è una pellicola che,
Di...
per la quale dovrò andare frugando tra i ricordi, perché la vedemmo l'8 settembre all'incirca 2023 alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in Sala
Fuori
Grande,
concorso.
fuori concorso alla sua World Premiere. Tu eri in platea, io ero in galleria a due passi da Linklater, bellissimo, senza
Il
i suoi
regista,
attori.
sì, perché il film è di Richard Linklater.
Non c'era il Chad Glenn Powell perché era periodo di sciopero, però insomma ci andammo a vedere questo Hitman. Curiosity da un grande ritorno di Linklater, che comunque è uno molto prolifico. Tornava a
Sì,
fare un
grande
film
ritorno.
in live action, perché quello precedente era Apollo, che era un film in rotoscope che già aveva fatto per Waking
Waking
Life nel
Life e
2001,
Scanner Darkly.
Scanner Darkly. Qui torna a fare un film in live action e lo fa senza pretese, perché beh, diciamo il tema più divertente di questi giri di interviste che sta facendo Linklater da un anno per il film è il fatto che tutti puntualmente gli domandino: ok, hai appeso Netflix, cioè non hai fatto più un film prodotto da Netflix, hai fatto un film piccolissimo con Glenn Powell, che è uno dei tuoi attori storici, fatto veramente con 2 euro e una banana, quindi sei tornato a essere un autore indie, e lui puntualmente si incazza o ride comunemente perché non capisce questa definizione indie, che gli piaccia o no, lui fa parte di una corrente composta da pochi elementi purtroppo, che è quella del cinema indipendente statunitense.
Se lo vogliamo definire, se non lo vogliamo definire indipendente, lo possiamo definire autonomo, in ogni caso.
Come disse un giorno il grande Rosario Gallone, questa è una cosa da sottoscrivere appieno, l'unico regista indipendente della storia di Hollywood è George Lucas, perché indipendenza in effetti vuol dire non dover dipendere da uno studio system e poter fare il cazzo che vuoi con la tua sola forza economica, come ha fatto lui con gli Star Wars. Quindi sì,
Esatto.
forse autonomo è la definizione giusta. Insomma, facente parte di una frangia esterna al mondo major, è un mondo in cui i film spesso si fanno anche senza figure professionali iscritte alle varie gilde, ai vari sindacati, no, tipo WGA, SAG-AFTRA, che conoscerete tutti per i scioperi. Insomma, è un mondo a parte. Nel mondo delle major c'è bisogno di ingaggiare solo persone iscritte ai sindacati, fuori da quel contesto, diciamo, ci cioè si può permettere di stare sotto il minimo salariale, poter prendere figure non riconosciute professionalmente dai sindacati. È una Hollywood parallela, è un'altra Hollywood, non quella di Boogie Nights, un'altra Hollywood. Linklater fa parte di questo mondo, come ne ha sempre fatto parte Sean Baker, Noah Baumbach, Greta Gerwig, con i primi due film. Insomma, è un mondo fatto di idee.
Un cinema di idee che sta venendo fuori. Si torna sempre a Moretti, è incredibile. Comunque.
Vabbè, lui è stato il primo a farne parte. Però qual è la particolarità di Hitman? Va a Venezia fuori concorso, poi Linklater ha buttato un anno a cercare di venderlo a qualcuno, perché è un film che paradossalmente non ha avuto mercato a livello distributivo. Francamente lascio un po' di dubbio questa cosa, per un paio di motivi in particolare. Uno, Glenn Powell è esploso da gennaio ormai, oddio, anche prima, con Anyone But You, film con Sydney Sweeney. Ora c'è Twisters quest'estate, insomma è la stagione di Glenn Powell, è una stagione
C'è
in cui
anche
Glenn...
Hitman quest'estate.
Hitman però è la conseguenza del successo di Anyone But You. È
Sì.
stranissima come situazione, sta sotto contratto con 200 progetti in uscita nel prossimo paio d'anni, Eppure non si è trovato un interesse distributivo per prendere questo film, che presenta comunque un Glenn Powell per buona mezz'oretta, un po' meno buono rispetto agli standard. Lui è il classico pezzo di manzo che piace tanto al pubblico americano di consumo. Nel film, per la prima mezz'ora, praticamente lui è un piscione.
Tra l'altro è molto bravo, nel senso che, ecco,
Sì,
tra
sì.
l'altro, ecco, da noi è diverso però, per esempio, per quanto riguarda sempre la questione distributiva, perché è arrivato a Venezia già con una distribuzione, perché lo
Bim.
distribuisce BIM, e a Venezia prima di proiettare il film hanno proiettato anche il logo di BIM, diciamo che ha aspettato fino all'estate, diciamo, per rilasciarlo presso il grande pubblico, ma non fa niente, perché comunque questo è un film che avrà anche lui la sua coda lunga, secondo me. Nonostante non sia proprio molto venduto, nonostante paradossalmente sia un film molto vendibile, secondo me, perché è una commedia americana di ottima fattura, però diciamo ci arriveremo, che soprattutto conta su un attore che si rivela per quello che è, nel senso che rivela tante, cioè che rivela la sua e gioca anche in realtà con il mestiere dell'attore, perché Hitman di che cosa parla? Parla
Beh,
di un
innanzitutto
provvistore.
fare una parentesi. Uno, che il film se l'è scritto da solo Glenn Powell, insieme allo stesso Linklater,
Linklater che lavora sempre.
adattandolo da un articolo di giornale di
Sì.
Skip Hollandsworth, nome bellissimo. E soprattutto il film non è che Bim ha aspettato un'estate intera per trovare uno slot di distribuzione, c'è stato un qui pro quo. O un quicco qua, come disse un mio conoscente una volta, vale a dire l'intromissione di Netflix, ovviamente, che ha lavorato con Linklater su alcuni progetti, è subentrata e ha comprato in corsa, dopo appunto il successo di Anyone But You, il film a Linklater, pronto a farlo uscire limitatissimamente in sala nel corso dell'estate per renderlo candidabile agli Oscar e poi farlo uscire in piattaforma intorno a giugno. Nella maggior parte del mondo è disponibile online, in Italia c'era questo piccolo problemino legato al fatto che Bim si fosse già accaparrato in partenza i diritti di distribuzione, quindi da noi ha avuto una bella distribuzione, comunque è andata anche in tutte le catene, The Space Sushi, e all'estero c'è questo problemino che Netflix ha pappato tutto.
Vabbè, se non altro, noi abbiamo quindi la fortuna di poterlo vedere in sala, per cui andatelo a vedere se c'è ancora da qualche parte, ma perché è un film che vale, cioè che proprio anche visto al cinema come tutti i film, cioè, però questo proiettato comunque su uno schermo, nonostante sia poco spettacolare da un certo punto di vista, non è l'uomo ragno che è al cinema in queste settimane, è una buona commedia. Più che altro, in realtà, rivedendolo anche dopo questo iato di 8 mesi, posso affermare, insomma, che il film funziona ancora molto bene, fa ridere, ha un bel ritmo, ha dei toni molto leggeri, è una bella commedia, nel senso, diciamo, parto con questo giudizio che sembra una chiusura, ma in realtà apro dicendo così che è una buona commedia. Non è, ecco, è un film un po' più classico, un po' più standard per quanto riguarda la produzione di Richard Linklater, che per quelli che lo conoscono, insomma, è lo stesso che ha scritto, è lo stesso che ha fatto una trilogia girata nel corso praticamente di 20 anni,
Sì, 20 anni
la Before
effettivi.
Trilogy, prima
Sì.
dell'alba, prima del tramonto, Before Midnight, in cui, insomma, si sperimenta un po' col tempo attraverso, diciamo, si riflette su varie epoche della vita tramite questi due personaggi, questa coppia di personaggi interpretati da Ethan Hawke e Julie Delpy, che anche loro scrivono il film insieme al regista, perché è diciamo un tratto distintivo di come lavora Linklater, è lo scrivere i film insieme ai suoi protagonisti, insomma, per meglio adattarli alle loro corde, alle loro esigenze. Insomma, fa un lavoro di regia che è basato molto anche sulla direzione degli attori, e questo si vede chiaramente, soprattutto per la resa. E poi è famoso per prendere degli attori e non perderli mai di vista, da un certo punto di vista, perché Ethan Hawke era giovane quando ha fatto Prima dell'Alba, che è del 95,
Eh sì.
praticamente 30 anni fa. Oppure, appunto, Glenn Powell, che non dico che ha esordito con Linklater, però,
Quasi, quasi.
diciamo, sì, è uscito. Per esempio, c'era In Tutti Vogliono Qualcosa, che è un film di 8 anni fa, per dire che era.
No, in realtà
Oppure,
lui,
se...
il primo che ha fatto con lui è Fast Food Nation, cioè parliamo quasi di 20 anni fa.
2006, sì. Tra l'altro, forse è un film un po' più loffio. Vabbè, diciamo che Linklater non è uno che azzecca solo, non è che infila un capolavoro dietro l'altro, però è uno che sperimenta, cioè soprattutto. E poi soprattutto, un film, diciamo, più eclatante che ha fatto è Boyhood, uscito nel 2014.
14, sì.
Sì, girato però nel corso di 12 anni, una settimana all'anno dal 2002 al 2013 praticamente, con l'attore che cresceva, con gli attori
Gli
anzi,
attori, sì.
crescevano e invecchiavano, e con tra l'altro un grandissimo risultato personalmente. Linklater incarna proprio, secondo me, il cinema americano per come, per come oggi, cioè che comunque ha delle idee, per l'appunto, ha delle idee sia visive che appunto di realizzazione proprio dei film. Ripeto, non è cinema scemo, non è mai uguale, non si ripete mai, nel senso che lo stesso Linklater è uno che fa l'anno prima Waking Life, adatta Philip K. Dick in un film animato con rotoscopio, e l'anno dopo fa School of Rock, un film per ragazzini con Jack Black, o Jack Black, insomma, per dire, l'anno dopo ancora fa il seguito di Before Sunrise. Io personalmente gli voglio molto bene, infatti, niente, voglio flexare la mia foto con Linklater, ma non si può perché è un podcast e non è visivo. Se non altro posso dire che mi ha fatto molto molto piacere rivedere un film di un regista appunto a cui sono affezionato in qualche modo, che fa appunto questo, che in realtà torna a fare dei film abbastanza simili tra loro, simili ai precedenti, cioè hanno dei temi di fondo, come per esempio avere come protagonisti questi uomini, un uomo comune che fa qualche cosa di, cioè che esce dall'ordinario. Ad esempio, cioè, che in realtà qui assume un'altra sfumatura, perché ecco, di che parla Hitman? Lo diciamo adesso dopo quanti minuti di registrazione,
Non lo
troppi.
voglio sapere.
Cosa parla? Di un professore di filosofia che, per arrotondare, collabora con la polizia per arrestare quelli che si rivolgono ai sicari, cioè che, diciamo, per sventare omicidi da questo punto di vista. Il giorno in cui l'uomo sul campo, diciamo, commette una stupidaggine e viene allontanato per un breve tempo, tocca allo stesso Gary, si chiama, sostituirlo, e quindi comincia praticamente a studiare le persone che gli si rivolgono in modo tale da chiudere questi contratti fasulli e farli arrestare, insomma, finché non si innamora di una di queste persone che si rivolgono
Un sicario.
in cerca di sicario, esatto, con la conseguenza che è costretto poi ad assumere quest'altra identità, questa dell'assassino, cioè, diciamo, dell'uomo tutto d'un pezzo, con la giacca di pelle stile Marlon Brando, insomma, con tutto quello che ne deriva, insomma, e non, diciamo, non approfondisco per non togliere il piacere di vederlo, perché, come dicevo, il film è sempre molto piacevole da vedere. A Linklater piace fare meta ogni tanto, cioè giocare con i personaggi e con, diciamo, i mestieri del cinema. Infatti, in questo caso, proprio è come se fosse una riflessione sul mestiere dell'attore, sul fatto che deve indossare tante maschere per costruirsi, diciamo, per adattarsi a un diverso tipo di pubblico, in modo tale che dare a loro quello che cercano, fondamentalmente, e soprattutto degli effetti comici non stupidi anche lì, cioè non è una comicità greve, ma è una comicità cinematografica fatta di tagli di montaggio, di ritmo, di espressioni, proprio quello che è la commedia e la comicità cinematografica, come si chiama? Every Frame a Painting la potrebbe definire visual comedy. Abbiamo quindi questa prima parte fatta di giochi e divertimento, direbbe Blake Snyder, e poi nel momento in cui arrivano i cattivi, arrivano i cattivi per davvero. Non si va mai in realtà troppo sul pesante, non diventa mai effettivamente troppo greve neanche in quell'altro senso. Va a segno, secondo me rimane sempre un film molto ben scritto, ben interpretato, nel senso che, visto, diciamo, adesso in sala si trova per lo più doppiato, però noi abbiamo avuto la fortuna anche di vederlo in lingua, e penso che qualche cinema potrà darlo anche in lingua, dove appunto Glenn Powell fa attore, insomma, dimostra di essere un buon attore, e soprattutto Linklater ancora una volta imprime il suo marchio di fabbrica, che non è neanche troppo preponderante, però insomma, guardando il film si nota la differenza tra una regia che c'è e una regia che non c'è.
Allora,
Spero di essere stato.
sì, molto. Sulla questione però della trasmutazione dei costumi, del fingersi qualcun altro, la vedo diversamente, nel senso che là vedi il perché serve Linklater in una situazione del genere, ma apro pure questa parentesi un po' più ampia di contesto. Cioè, non è semplicemente una commedia di equivoci, di falsità, è una commedia che legittima due tipi di riflessioni, una più legata al cinema in senso stretto, al cinema industriale, quello per cui Linklater non lavora, e dall'altro lato che riflette su quelle che sono le esigenze di una generazione, nel senso. Ricordiamo tutti quanti, a livello proprio nella storia recente dell'industria hollywoodiana, quando l'anno scorso l'Oscar alla regia è andato ai due Daniels, Shinehart e Quaidan,
Sì.
per Everything Everywhere. Daniel Scheinert durante il suo discorso in maniera molto buffa perché era cacato addosso emozionatissimo, disse una roba del tipo: dedico questo premio ai miei genitori che mi hanno sempre permesso da ragazzino di vestirmi da donna piuttosto che da qualcuno in generale o da qualcosa diverso dalla mia identità biologica e penso sia la cosa migliore del mondo permettere a dei bambini di esprimersi per quello che sono. Ecco. Quella roba lì piacque moltissimo a livello mediatico all'epoca, piacque moltissimo anche a me. Questo film di Linklater in realtà va proprio incontro a quella cosa lì, perché qual è la situazione? Questa è una commedia molto colta a livello di origini, nel senso che c'è tanto Billy Wilder e c'è tanto Woody Allen, nel senso è molto legato alla commedia americana più nobile e più autoriale. Perché? C'è Allen innanzitutto per questa ossessione del protagonista appartenente a una frangia intellettualoide in un certo senso.
Sì,
Allen
è Irrational
istigatore,
Man.
gli psicologi, il docente di filosofia di Irrational Man. Allen per natura tende a masturbarsi sulle cose, tende a spingere i suoi protagonisti a essere masturbatori, neanche cervellotici, come anche
Logorroici.
Chalamet di Un giorno di viaggio a New York, Owen Wilson, Midnight in Paris e quant'altro. Sono tutte, quasi tutte uguali le interpretazioni dei protagonisti dei suoi film, tranne Phoenix perché è un marrone di attore, ma questa è un'altra storia. In Allen c'è sempre questa figura qui. E in Allen il mestiere rispetto, o quantomeno anche il rapporto rispetto alla psicologia che spesso hanno i suoi stessi personaggi o i protagonisti da lui scritti nei suoi film, portano sempre comunque a una certa evoluzione del personaggio rispetto al contesto che è attorno. Qui in Linklater è esattamente diverso, nel senso che Gary è a suo agio con la sua identità di ordinary people, che ha dei gattini simpatici, fa il docente di filosofia, non è un Walter White, non è un frustrato, non è uno che viene bullizzato dagli studenti, è semplicemente un docente al liceo, insomma, high school di filosofia, che
All'università.
è un college quello, mi sembra
Mi
più
pare che sia un
un high school.
college, sì.
Ok, un college, è più un campus comunque. Docente universitario di filosofia che è contento di stare nella sua bollicina e che ha questo lavoretto per arrotondare. Ma la questione dello sbloccare, no? Dello sbloccarsi rispetto alla capacità di fingere, di immedesimarsi in contesti nuovi, in personalità nuove, non è un ripudio, un rigetto di quello che c'era prima, non è un ripudio del suo status
È un
di docente un po'
arricchirsi.
sfigatello, no, è uscire dai propri confini, un sentirsi libero, nel senso, c'è cioè un film che legittima molto in partenza una necessità di androginia che molte persone inconsciamente hanno, cioè quella quantomeno di fingere periodicamente di essere qualcos'altro, che poi di pari passo si aggancia anche con un discorso legato all'identità di genere. Linklater fa un film che c'entra esattamente questo discorso, su come in realtà sia l'esperienza, sia il mettere tutto in discussione che possa portare a rendersi conto di quella che è in effetti la propria identità recondita. Sul finalone, no? Quando subentrano ovviamente nel terzo atto i dubbi legati al chi sono, al chi voglio essere. Voglio essere il Glenn Powell con le lenti a contatto inciaddito, o voglio essere il docente di filosofia, voglio essere amato per quello che sono in partenza. Posso essere uno, nessuno in 100.000, è quella la morale. Ed è una morale che è perfettamente coerente rispetto a quelli che sono i tempi che corrono, in cui ringraziando la Madonna non siamo, almeno in alcune parti di mondo, purtroppo, non da noi, no, si è finalmente liberi di poter essere allo stesso tempo più elementi. A poter assumere più identità e la propria identità può stare anche nella diversificazione, nel dualismo, per esempio. Non si è bianchi, non si è neri, in un certo senso le sfumature sono finalmente socialmente accettabili, quantomeno nel contesto in cui è ambientato Hitman, Stati Uniti, almeno lo sappiamo, le due coste statunitensi, quelle tendenzialmente più progressiste e aperte. E quindi un primo discorso è quello. Secondo discorso che fa Linklater, che è più una critica d'industria, è legato al supereroe, cioè no, in sala ci sono gli ottimi Spider-Man di Sam Raimi, che sono gli Spider-Man che più in assoluto riflettono, perché Peter Parker è quello editorialmente, sulla possibilità dello sfigato scolastico di acquisire una dignità trovando il proprio eroe interiore, quindi sbloccando i superpoteri. La maschera e il costume è quello che dà, che conferisce dignità a Peter Parker. Qua è la stessa cosa. Cioè lui trova una dignità, Glenn Powell, Gary trova acquisisce dignità in base ai travestimenti, in base a queste nuove identità. È la possibilità di fingere di essere qualcun altro nel tempo libero, che dà un senso in un certo qual modo alla sua esistenza. È esattamente una parabola supereroistica quella. A dimostrazione del fatto che non servono i budget esorbitanti, che non serve Kevin Feige a dirigere tutto e ad ammazzare la creatività, ma che bastano anche delle idee molto semplici come quella di Hitman, per riuscire a raccontare una parabola supereroistica del genere. Perché questo film è troppo bello anche per questo, perché è un'unione di vari linguaggi popolari. Il linguaggio pop, che sia quello fumettistico piuttosto che quello di genere più socialmente accettabili come la commedia, sono necessari a portare avanti anche un certo tipo di cinema più radicato all'essè, non all'autorialità, perché l'abbiamo detto l'altra volta. Autoriale è tanto David Lean quanto è Michael Bay, è
O
quello.
quanto è Richard Linklater.
Quando è Richard Linklater è esattamente una via di mezzo, cioè Linklater di quella generazione degli indipendenti, perché gli indipendenti guardano a due cristiani in particolare, cioè a un cristiano in realtà, se vogliamo essere scientifici. Gli autori indipendenti americani guardano a Coppola, appunto, perché Coppola è quello che più ha spaziato tra tutte queste dinamiche, uno che fa il padrino con la forza delle major e fa la conversazione in parallelo.
E può
Quello
fare il
è.
vero indipendente anche lui,
Eh sì, lui è
perché...
uno dei pochi, esatto, che si fa Megalopolis da solo, è quello il ragionamento.
Ma si
E
fa anche
quella
Apocalypse Now da solo.
è una generazione, beh, però teneva la Fox in distribuzione. Quella è lui, è Coppola quello che ha fatto il manifesto della generazione, con la Zotrop prima, facendo poi soprattutto La conversazione, che è un film manifesto. E la generazione di Linklater guarda quel tipo di cinema, un cinema strafottente, libero e che racconti quelle facce dell'America che il pubblico spesso non sa di volere. Perché il pubblico cerca sempre le grandi risate e le emozioni facili. E Coppola è quello che arriva e dice: forse tu pubblico senti l'esigenza di vedere cavalli decapitati, no? Nelle case dei produttori hollywoodiani. Ecco, Linklater forse è quello che, non ne faccio un discorso di qualità, ma filologico, è quello che più ha provato ad avvicinarsi a Coppola in tutta la sua carriera. Per diversificazione, per tentativi di fare anche progetti major, per azzardo innanzitutto. Cioè, mo, non so se hai letto, sta preparando un altro film stile Boyhood.
Tra l'altro, sì, penso che sia questo insieme a Dali, che intanto è il film che più di tutti abbiamo apprezzato alla scorsa mostra del cinema di Venezia.
Povere creature.
Diciamo. Ah, sì, è vero, perché tu l'hai visto, chiaramente. L'avevi visto in anteprima, però ecco.
Sì,
Però.
l'anno scorso il fuori concorso e Orizzonti era tutto un altro livello, insomma.
Forse il modo giusto per sbloccare un po' la situazione di Venezia, che a volte risulta essere un po' stantia, cioè sì, perché è vero che è un film, che è un festival variegato, ma il più delle volte. Mancano delle visioni più ironiche, cioè mancano delle commedie, insomma, dei film che siano capaci anche un po' di portare una visione appunto ironica su quello che è il cinema. Per esempio, per dire, io mi ricordo poche commedie a Venezia, e di una mi ricordo The Duke, il ritratto del duca di Roger Michell, che non è male come commedia, una commedia inglese molto divertente, ben interpretata da Jim Broadbent.
Sui festival stavamo dicendo che per gli amici all'ascolto che verranno all'81esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, innanzitutto sappiate che il numero dispari di solito porta culo, il numero pari, la cifra tonda porta molto male al Barberon. E quindi alla mostra del cinema di Venezia quest'anno il consiglio spassionato da darvi. Ora, se siete alla mostra anche per motivi lavorativi, podcast, giornali online, social. Ovviamente il consiglio è vedete le cose del concorso perché sono quelle più instagrammabili, vendibili in assoluto. Se siete a Venezia e volete un'esperienza a 360 gradi che vi faccia assaporare un po' tutte le meraviglie proposte dalla direzione artistica del grande Alberto Barbera, il consiglio è uno. Dividetevi i film del concorso principale che più vi interessano perché conoscete l'autore, conoscete il cast o siete incuriositi e basta. Bilanciate quello con Orizzonti e Orizzonti Extra. Perché che sono Orizzonti e Orizzonti Extra? Sezioni parallele in cui in sostanza sono sezioni in cui sostanzialmente si sceglie, cioè i selezionatori e il direttore scelgono quello che gli piace di più, a prescindere da discorsi diplomatici, mettiamola così. Quindi bilanciando un po' le due cose avrete una visione più piena di quello che è la mostra di Venezia e sostanzialmente vi piglierete un sacco di roba bella perché Orizzonti è sempre la sezione più ricca di contenuti interessanti, cioè prendete anche i due successi italiani più interessanti indipendenti della scorsa stagione, Una sterminata domenica, Alan Parroni, Paraiso, che sono due ottimi film ed erano su Orizzonti, non erano in concorso, eccetera. Quindi bilanciate un po' le cose, noi personalmente lo piglieremo in culo e saremmo quasi sempre relegati al concorso per lavoro. Però voi che potete, magari perché siete, insomma, accreditati studenti, cercate di vedere un po' di robe sui vari concorsi. Fuori
Infatti,
concorso è un po' come il concorso principale talvolta, però è pieno di sorprese come visto l'anno scorso. E in
infatti,
chiusura i classici, sono già usciti i classici di quest'anno, insomma, lanciatevi anche su quello. Classici, scoperte, c'è un po' di tutto, i restauri.
sì. È variegato anche a livello, cioè per questo dicevo che il festival, cioè che la mostra del cinema è variegata perché offre veramente prodotti per tutti i palati oltre al concorso principale. Cioè, perché, per esempio, a me 3 anni fa è capitato di scoprire il grande Temu Nicki perché nella sezione Orizzonti Extra diedero il cieco che non voleva vedere Titanic. Come dire, rimane uno dei film più interessanti degli ultimi anni presentati anche a Venezia.
Allora,
Ecco, siccome
non
stiamo
discusso.
divagando, torniamo a Hitman e
Sì, il
facciamo in
punto
realtà
era uno molto
la
semplice.
riflessione che ci facevamo
La
off-screen.
riflessione è una ed è fondamentale. Allora, quest'anno già abbiamo avuto personalmente, per entrambi parlo in realtà, il grande piacere di vedere un film che non ti aspetti da un regista che è un nome più associato al sentimentale, all'erotico, all'horror ultimamente, che è Luca Guadagnino, al teenage drama, no? We Are Who We Are, Call Me By Your Name e quant'altro. Luca Guadagnino fa un film di sport, non è un film di sport, fa un film che è un po' genere, che un po' non è genere e che soprattutto unisce i suoi grandi amori autoriali da Bernardo Bertolucci a Renoir, li unisce in una meravigliosa fusione calda con un linguaggio che invece è più legato non solo al genere, ma in assoluto a un cinema più popolare, a un cinema più accessibile. Nel senso, per parlarci chiaramente, hai sia il triangolo amoroso, che può essere The Dreamers, questo è il suo modo Bertolucci, tanto quanto possiamo parlare di un sequenzione finale che ricorda molto gli Spider-Man di Sam Raimi, soprattutto in quell'intuizione folle, soprattutto per un film girato per IMAX, no? Della soggettiva della pallina che vola di qua, di là, capovolgendo l'orizzonte costantemente. Ecco, Guadagnino ci ha dato una grande dimostrazione del fatto che anche un suo film minore, che permette ai suoi migliori, parentesi personale, anche un film minore fatto su commissione come molti dei suoi film, ma verso il quale in partenza non aveva un aggancio rispetto alla sua poetica, l'ha reso suo in che modo? Avvalendosi di un linguaggio più vicino anche a un cinema popolare, a un cinema mainstream. E dico Sam Raimi perché mi ha ricordato molto quell'idea di dinamicità e di eccessi, no? Che c'è nel modo in cui Sam Raimi mette in scena l'action nei suoi film di Spider-Man, ad esempio, ma non solo.
L'estetica del film di supereroi viene all'80% da Sam Raimi, almeno del film moderno di supereroi. Cioè, insomma, diciamo che ci ha colonizzato l'immaginario in positivo, quel brav'uomo.
Sì, no, è quello, perché sembra che mi è la dimostrazione di una cosa tanto semplice quanto non scontata a livello produttivo, cioè che la regia deve affiancare un supereroe in un film action legato a un supereroe, la cinepresa deve stare presso all'uomo ragno, appunto, non devono essere due espressioni diverse che convivono lo stesso spazio, cioè il campo visivo di una cinepresa, devono coesistere quelle cose, però amalgamandosi, non stando separate, parallele. Guadagnino sta cosa la capisce e fa un film che è quello che serve al cinema. Almeno parlo al cinema serve questo, non serve masturbarsi, non serve cercare un'idea di novità, di innovazione, di evoluzione
A
forzatissima.
tutti i costi, esatto. Cosa che lo
Serve
stesso
più che altro
Linklater non fa.
serve guardare al passato, e per cui qui arriviamo all'Linklater, serve guardare al passato perché una grande verità purtroppo della Hollywood di oggi è che Hollywood è sì industria, per carità di Dio, ma non è un'industria capace a funzionare nel 90% dei casi come lo era ad esempio negli anni 80, cioè oggi non ci sono i mestieranti. Oggi non c'è Joe Dante, oggi non c'è John Landis per pigliare un altro autore pop che però ha una sua dignità autoriale elevatissima. Oggi non ci sono i Lucio Fulci anche per stare al panorama italiano, non ci sono gli autori, che cazzo, di Margheriti, i Peckinpah, non ci sono
Margheriti,
gli
non citiamo
autori.
Mario Bava perché Mario Bava è
Mario
al di
Bava, lascia
sopra.
stare. Mario
Mario Bava è il
Bava.
nostro Hitchcock, come dice Frusciante.
Quindi, al di
Incredibile.
là di Bava, insomma, questi sono tutti nomi che sono legati da un minimo comune denominatore. Personaggi che conferivano una forma intrattenente in senso lato, per dinamica, sempre inchiodata al contesto della sceneggiatura, sempre al servizio di
Sì,
quest'ultima.
quindi
E quindi
classici
un
in
cinema
questo
in un certo
senso.
senso più classico, più semplice, anche a Ward Oaks per pigliare un altro nobilissimo.
Fernando Di Leo pure.
Sì. Ma ero per non parlare tutta la frangia del poliziottesco, quella roba lì si è persa oggi. E ora non parlo di dover fare roba necessariamente elevata come può essere un Animal House, non parlo solo di quello, di un lupo mannaro americano, di un Peeping Tom che ho visto ieri. No, parlo di roba completamente diversa. Parlo semplicemente della incapacità totale di affidare anche progetti semplici, di partenza molto asettici, a degli autori che sappiano portare a casa il risultato con mestiere. Con mestiere non vuol dire semplicemente fare le ripresine perfette, coprirsi coi fegatelli in modo che al montaggio poi fa un film a livello di decoupage linearissimo e classicissimo, come può essere un Marvel movie di sto cazzo. No, manca quell'intelligenza di dare agli autori con le idee giuste a dei progetti che altrimenti potranno anche incassare, sì, ma avranno vita breve. Esempio,
Più che altro,
una situazione alla James Gunn 10 anni fa in Marvel, oggi è impraticabile e questo ammazza il cinema.
poi sono in realtà questo tipo di genere di film, così come in realtà cioè le commedie romantiche, le commedie demenziali, i thriller caccia all'uomo, diciamo tutti i generi che si sono portati al cinema fino a 20 anni fa, adesso sono andati fondamentalmente a rifinire sulle piattaforme, perché comunque questo tipo di prodotti di consumo, proprio perché hanno meno mordente, vengono considerati appunto prodotti televisivi, si direbbe, cioè prodotti sono gli ex film di cassetta. Quando poi il cinema si è sempre alimentato con quei film, cioè diciamo con questi film più di cassetta, che però comunque la sala l'hanno vista e nascevano per la sala. Diciamo che l'ottica di fare un film solo per mandarlo in televisione o in piattaforma non ha mai fatto bene in realtà né agli autori né all'industria stessa del cinema, perché, come dire, poi si cambia completamente il linguaggio, l'estetica, non si usano più i campi lunghissimi, diciamo che si impoverisce il linguaggio e soprattutto, diciamo, no, non si sperimenta più, o comunque c'è un limite allo sperimentare, insomma. Infatti è un peccato, per esempio, che molti film che meritano la sala vengano invece distribuiti direttamente in streaming. Faccio un po' di esempi: Roma di Cuarón, Bardo, che vabbè, adesso stiamo citando sempre i film di Netflix, però
Vabbè,
per
ma è
esempio
inevitabile fare così, eh.
cito questi perché sono i più conosciuti, però per esempio Povere Creature, cioè per dire, è andato sì al cinema, però adesso per vederlo in qualità migliore bisogna avere Disney Plus. La stessa Bang Bang Baby, che è una serie, però funziona bene secondo me anche a livello visivo, però è andata su Prime Video, cioè poteva essere anche lì, è un bel prodotto di genere, cioè diciamo che gli esempi possono essere, sono infiniti,
Eh
diciamo che
no,
però.
banalmente un esempio che mi viene perché mo esce il loro film diviso in due atti, Dostoevskij, cioè ci sono voluti Fratelli d'Innocenzo per fare un thriller come America Latina, cioè nel senso il genere lo stiamo abbandonando completamente e c'è
Sì,
gente che
senza
vuole fare il
contare che
genere, cioè.
mancano quindi registi come un Landis, ma anche come un Carpenter.
Ma
Perché?
ci stanno, è quello il punto,
Sì,
cioè
sì.
nelle trafile delle varie scuole di cinema sparse in Italia, in Europa, nel mondo, secondo me non ci stanno, secondo me ce ne sono a migliaia, il punto è che non viene dato spazio, esattamente quello è il problema, cioè.
Infatti, in una delle ultime interviste che ha rilasciato John Landis diceva proprio questo, diciamo in maniera forse anche un po' troppo accusatoria, cioè perché diciamo bollava le piattaforme come il male, diciamo che, come dire, questi partiti presi in maniera così polarizzata a me personalmente non piacciono, però, come dire, è inevitabile che c'è, cioè che diciamo che questo discorso, per quanto estremo, parte e deformi una cosa che già c'è, che poi in realtà secondo me è il problema proprio di come si discute in questo periodo, che si parte da un assunto anche condivisibile, ma poi lo si trasforma fino a deformarlo e renderlo mostruoso. Però in ogni caso servono, cioè il succo del discorso rimane quello, servono registi di mestiere che insomma non si macchino di eccessivi sperimentalismi, ecco, perché per esempio Linklater è l'esempio perfetto di cinema equilibrato, equilibrato non venduto o che scende a compromessi facili. È equilibrato fra cinema di intrattenimento, cinema classico che serve la storia, che serve la sceneggiatura, e sperimentazione che però diciamo è sempre contenuta in quell'ambito lì, perché Waking Life, A Scanner Darkly, Boyhood, la trilogia Before sono tutti prodotti sperimentali per come usano appunto l'animazione o il tempo, diciamo, o la costruzione della scena, però, cioè della storia, scusate, però sono comunque sottoposti a un meccanismo di narrazione spesso convenzionale, cioè però non convenzionale in senso negativo, non è banale, non è appunto, non sono film stupidi quelli di Linklater, come ho detto anche prima, sono film che sono storie ben raccontate, che spesso è una cosa che manca proprio al cinema, come dire, di consumo più medio, quello non fatto per
Esatto,
incassare la
esatto.
miliardata, per incassare il miliardo, ma quello cinema prodotto cioè prodotto a basso costo, pochi milioni, che si spera ne incassi altrettanti, insomma.
Ma il cinema è stata la forma di intrattenimento più remunerativa al mondo per decenni, per quello, perché anche il prodotto medio riusciva ad avere un appeal commerciale importante, capì? Cioè, è quello
Adesso,
che
no,
manca
sì. Più
proprio.
che altro adesso si è un po' troppo schiavi del marketing e del contesto in cui un film viene distribuito. Rifacciamo l'esempio: cioè, se una cosa va su Netflix, io la concepisco in un'altra maniera rispetto a se va al cinema, o se va
Certo.
su HBO, o se va su Sky, o se va su Prime Video. Perché ognuno si vende il proprio prodotto e adesso sembra che la remunerazione venga da lì. Dal fatto che sia i produttori sia i distributori se ne freghino. Però in realtà casi anche recenti, come è stata la mano di Dio, per citare qualcuno di qualche anno fa, per esempio Challengers, o per esempio Dune, o per esempio Avatar 2, ci dimostrano che comunque le persone in sala, in un modo o nell'altro, ci vanno. Un certo appeal la sala ce l'ha ancora.
No, la sala l'appeal ce l'ha sempre, il problema è che l'appeal lo si riesce a costruire soltanto attorno a progetti enormi, è quello il discorso. Cioè il film di medie ambizioni di genere che riesca a coinvolgere il pubblico è morto, ma il discorso sul fatto che le opzioni ci siano, che questi creativi esistono, è legato a un discorso molto semplice. La generazione di filmmaker di oggi, cioè che ha iniziato a lavorare da una decina d'anni o che sta per iniziare adesso, diciamo tra i trentenni e i ventenni di oggi, sono cresciuti o a Nolan e Tarantino o a Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, mettilo un attimo da parte. Ma questa generazione è cresciuta a Tarantino. Se ti piace il linguaggio di Tarantino, che tu sia consapevole o meno del perché ti piaccia quella roba lì, hai un gusto che incline a un cinema di genere, al western, al poliziottesco, all'heist movie e quant'altro, alla blaxploitation. Quindi, santi Dio, sta generazione è cresciuta col cinema di genere indirettamente. Quindi ce l'abbiamo nel sangue questa cosa, generazionalmente, questa generazione di filmmaker. E il problema sono le major, sono le produzioni. Tenere palle, che non hanno coraggio, è quello il problema. E quindi il discorso, per chiudere il discorso, cioè il punto è uno, ma porca puttana, bellissimo che sia così, perché si tratta di due autori a cui voglio bene, ma è mai possibile che dobbiamo aspettare che arrivino un Luca Guadagnino, un Richard Linklater a fermarsi a dover fare un film minore per poter rilegittimare un tipo di contenuto, un tipo di prodotto che altrimenti non arriverebbe con quella decenza, con quella dignità. E quello è il punto, perché Linklater non ha fatto altro che una commedia che avrebbe potuto tranquillamente fare un regista di 25-30 anni con delle giuste idee, disposto a fare un film più di mestiere su commissione. Cioè una cazzo di commedia degli equivoci basate su un cambio di personalità, che è quindi una roba anche tematicamente vicinissima a quelli che sono i temi cercati dal pubblico oggi, soprattutto un pubblico più di generazione Z. Cioè è quello, questo dovrebbe essere un prodotto di stampino, tra virgolette. Hitman dovrebbe essere un prodotto, anche per via del titolo che potrebbe, no, creare equivoci e quindi attirare i gamer. Questo è un prodotto che dovrebbe farlo una cazzo di major, una divisione a basso budget di una cazzo di major, farlo fare un regista giovane che sappia imparare il mestiere, che abbia imparato il mestiere, che voglia impararlo, e farlo uscire così. Non lo può fare Linklater un film del genere, cioè questa è la roba che mi fa girare il cazzo. Il film di sport con le chiavate non lo può fare Guadagnino, poi lo fa lui e ci tira fuori un film della Madonna perché Guadagnino. Ma non è normale, non è normale che bisogna ridursi a questo. Questa è la
A
roba che
far
mi fa,
fare,
che
sì.
mi
Diciamo
manda in bestia.
a far fare i film a registi già molto navigati che potrebbero, che anche se lo dirigono con la mano sinistra, tirano fuori comunque il meglio da quello che hanno. Solo che pare che se sei giovane o fai subito il botto, o nasci Paul Thomas Anderson, oppure nasci. O nasci Paul Thomas Anderson e lo diventi subito, oppure diventi David Dyer. Però.
No, pure che fai un botto iniziale, spesso poi ti ammazzano mettendoti in mano dei progetti che non sono inclini a te. Che ragionamento di Hollywood è: fai il film del botto, ti faccio fare un Marvel movie, ti faccio fare uno Star Wars. Vedi
Chloe
Daniels, vedi Chloe Zhao. Vabbè, che quella l'aveva fatto prima Eternals, è uscito prima Nomadland per motivi di Covid. Però il punto è esattamente quello, cioè. Non è normale, ragazzi. Cioè, anche perché poi arrivi in quella situazione in cui praticamente la casa di produzione che più investe, più ha ritorno economico da 15 anni a questa parte è Marvel, e i progetti Marvel stanno sempre in mano a dei prestanome. Perché il Mike Shackman, o Mark Shackman, come cazzo si chiama, a cui hanno dato Fantastici 4 adesso, non è nessuno, sta là a girare delle cazzo di inquadrature, sta girando un decoupage che gli è stato fatto da Kevin Feige per avere tutte le soluzioni del mondo al montaggio. Il film non lo scrive lui, il film lo scrivono degli schiavi nelle writers room, il film lo monta Kevin Feige, è un film del produttore. I registi prestano il nome alla Marvel.
E
E
anche lì
santi Dio, ma ci sarà
diventerà.
un motivo se l'unico incasso avuto l'anno scorso è di un film scritto, diretto e prodotto da James Gunn? Ma cazzo, fai 2 più 2.
Chissà, è in realtà il
Perché anche
motivo
quello è cinema di
dell'acquisto della
genere,
Disney.
anche quello è cinema di genere, ipercostoso, ma lo è.
Come
Non ci
no?
sono possibilità creative, quello è il discorso. Non più ormai. Cioè,
A quanto pare
i John Favreau
sono.
non esistono più là in mezzo, i Russo non esistono più là in mezzo.
Anzi, i russo sono stati mangiati da quel sistema lì.
Eh sì.
Cioè, perché appunto Civil War era partito bene, cioè nel senso i russo erano partiti bene con Civil War e poi sono finiti con Endgame, che
No, Winter Soldier
praticamente.
prima ancora era
Ah, è
bellissimo.
Winter Soldier,
Ne hanno
scusa,
fatti due veramente
anche
fighi.
quello.
Anche Infinity War per me è molto valido.
Sì, però poi appunto si finisce con Endgame, che praticamente è proprio la summa di tutto quello che è la Disney oggi, di cos'era la Disney negli anni scorsi, fan service, cose, come dire, storyline inutili e che servono a trattare delle tematiche in maniera forzosa, che poi altro non sono che cartucce nel fucile di chi dei detrattori di questa cosa, cioè
No.
di questo modo di lavorare, che insomma lasciano sempre il tempo che trovano, perché anche lì, servono solo a polarizzare le opinioni e sembra un servizio del TG1, onestamente.
Sì, ma roba demenziale, poi a quel punto, cioè che loro fanno Endgame, subito dopo dicono no, che rottura di cazzo, noi ce ne andiamo, e i due film successivi sono comunque film di genere legati un po' allo spionaggio, all'action, eccetera, come Grey Man e Cherry, quello con Tom Holland. E lo fanno per le piattaforme, ragazzi. Ma siete idioti? Cioè, voi una cosa buona c'avete, che sapete fa un cinema di genere, che sia supereroe, che sia spy, perché Capitan America il primo era uno spy movie molto bello. Sapete fare il genere, lo sapete fare incassando bene, perché il vostro linguaggio arriva al pubblico. Ormai siete un nome, siete una macchina da soldi. Avete fatto due dei film più remunerativi della storia del cinema. E andate a fare due film di genere, quindi ottima cosa, seppur discutibili, e lo fate per le piattaforme, ma allora non ci avete capito un cazzo. C'è
Ma
anche per
pensa,
quello che si crea un
infatti.
cortocircuito, perché una piattaforma che non è interessata a mandare il film in sala, ti fa fare il film in esclusiva, e quindi non porta avanti un percorso di natura commerciale che era stato avviato con tutti quei Marvel movie loro. Cioè, cazzo.
Ma pensa a Scott Derrickson pure.
Anche Scott Derrickson.
E diciamo diventa famoso per quel bellissimo horror che è Sinister, uno di quelli che proprio mi ha fatto anche cacare sotto, l'ho visto su Blu-ray, ok, però insomma è potentissimo comunque, almeno per quanto riguarda la costruzione proprio delle scene di orrore. Poi è andato a fare il Dottore Strano e poi è tornato a fare Black Phone, tra l'altro rifacendo il film con Ethan Hawke. Ma com'è andato Black Phone? Com'era Black Phone?
No, non l'ho visto.
Neanch'io, evviva! Sì,
Non sta su Sky, prima o poi lo vedo, giuro, però non
no,
sta tutta sta voglia.
esatto, si vanno a perdere, oppure appunto ritirano, cioè dovrebbero fare un po' come hanno fatto per Doctor Strange nel multiverso della follia. E appunto, chi è che l'ha diretto Doctor Strange nel multiverso della follia?
L'ha diretto quello che l'ha creato quel sistema,
Eh
siamo
sì,
sempre
quello che ha
là.
creato quell'estetica lì, la rinnova solamente, cioè o comunque.
Visto, ha incassato 950 milioni. Ora è un film che va incontro al fanservice, eccetera. No, perché non me ne frega un cazzo degli spoiler, non me ne vogliate. Chiuditi le orecchie, tu così non te lo rovini, chiuditele. Cioè, ti trovi un film in cui a metà del film ti fanno i camei di Mr. Fantastic, di Professor X e di tutta una serie di personaggi del multiverso, degli X-Men e della Marvel, e sembra che me li fa schiattare tutti in 5 minuti uccisi da Wanda Maximoff. Porca puttana. Non è fanservice, eppure quanto incassa il film? Incassa 1 miliardo.
Sono riuscito a sturarmi le
Ce l'hai
orecchie
fatta in
nel
tempo?
momento, sì, nel
Perfetto.
momento per evitare il spoiler.
Ok, lui ha fatto queste robe qua che non ripeto per non spoilerare all'amico qui presente e fa la casa 4. Ha fatto la casa 4 e ha incassato 1 miliardo. E allora, qual è il punto? Questo è il punto. Il cinema deve stare in mano a chi ha le idee. Poi, ottimo Kevin Feige con le sue campagne, col suo ufficio marketing che fanno sempre dei miracoli anche con dei film indegni, eccetera, eccetera. L'idea dell'universo condiviso, tutto perfetto, ma non sei un creativo. Non puoi decidere tu il destino di un film. Punto.
Bello che Sam Raimi, tra l'altro, comunque dopo 11 anni, che non, cioè dopo 10 anni che non fa cinema.
Nove figli, 9 anni, sì.
Sì, dopo 9 anni. Poi, tra l'altro, ecco, sarebbe bello vedere qualche Raimi. Ecco, a Raimi appartiene a quella schiera di John Landis,
Peter
di
Jackson e quant'altro,
Peter
sì.
Jackson. Vabbè, Peter Jackson, insomma.
Eh sì, solo hanno la stessa carriera quei due, all'inizio
Sì, con la
almeno.
differenza che però Peter Jackson non penso che voglia tornare a lavorare, a differenza di Sam
Purtroppo no.
Raimi. Purtroppo no, infatti a noi manca parecchio. Cioè,
Sì.
se avessi saputo che La Battaglia delle Cinque Armate sarebbe stato l'ultimo film, l'avrei visto almeno 3 volte,
Io l'ho visto
quando
tre
lo
volte.
andai a vedere. Ecco, per l'appunto. E abbiamo divagato abbastanza,
Eh
per cui
sì,
direi
come
che
da tradizione.
abbiamo condiviso con noi le nostre riflessioni su altro, perché siamo partiti da un bel film e i bei film fanno sempre fare riflessioni su altro.
Però adesso ricordiamo degli annunci, insomma. Uno,
Sì.
comprate Storia del Black Cinema di Rosario Gallone. Basta, fine, fine, fine. Poi, secondo annuncio è che c'è Spider-Man 3 al Cinema Vittoria di Aversa lunedì prossimo, il 15, per voi. Quindi chiudiamo questa trilogia, ma i lunedì successivi le sale ospiteranno gli altri film delle varie saghe di Spider-Man, quindi The Amazing Spider-Man, 2 Il potere di Electro il lunedì successivo, e poi i tre chiamiamoli Spider-Man Movie per essere gentili, di John Watts
Tom
maestro.
Watts.
Dopodiché c'è Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio, restaurato a 3,50 euro per ancora qualche giorno, muovetevi. Poi c'è La Ciociara, ci sarà Rocco e i suoi fratelli, ci
La morte è un
saranno
problema dei
La
vivi in
morte è un
questo
problema di
momento.
vivi, ci sarebbe Matrimonio all'italiana e Una giornata particolare della
Ah.
CG Entertainment, ci sono i nuovi restauri di Almodóvar, tra cui Volver, Parla con lei e quant'altro, ci sono un botto di restauri quest'anno, quindi le distribuzioni vanno un po' a cazzo perché molte di queste sono distribuzioni di restauri molto piccole e quindi, insomma, solito discorso, Roma, Milano, Bologna, siete sicuri di trovarli, altre regioni d'Italia state accampate e controllate sempre.
E soprattutto c'è Twisters.
C'è il capolavoro Twisters che esce la settimana prossima, però vi ricordo che questa settimana potrete portare a casa un'esperienza incredibile, perché i film europei costano 3,50 euro e quindi da giovedì potete vedere Dostoevskij dei Fratelli d'Innocenzo. Per la prima volta un film diviso in due atti, come ad esempio Novecento che vedevo di, esce con la possibilità di essere visto in un'unica visione. Con 3,50 euro comprate la parte 1, con 3,50 euro la parte 2. Potete
E al
insomma vedervi
prezzo
un film in due atti al prezzo di 7 euro di un
di un
biglietto.
biglietto, sì, al prezzo
Sì,
standard di un biglietto ci si vede comunque un film intero
dura
che
tipo
però
2,40 la prima parte, 2,20 la seconda, quindi anche fattibile. E
è
per i più
molto lungo.
forti, giovedì 11 al Cinema Modernissimo di Napoli ci sono i grandi Fabio e Damiano d'Innocenzo che presentano il progettone in presenza, ma in generale si fanno un po' un giretto d'Italia, quindi se volete conoscerli e dirgli quanto cazzo sono bravi perché sono troppo bravi, salutateli. Penso sia stato detto tutto, quindi noi vi rimandiamo alla prossima puntata che penso sarà Pioggia di Ricordi, a proposito perché ci sono i Takata in sala, mo esce
È
Pompoco, mi ero
vero, vero.
scordato, Pompoco, settimana prossima poi c'è Yamada e Princesca Wu è l'ultima settimana del mese. E niente, poi gli altri restauri mi rompo il cazzo, ne so troppi. E quindi nulla, noi ci sentiremo in questi giorni con la puntata della principessa. E oh cazzo, sono stanco di Pioggia di Ricordi. E perché no, magari potremmo anche parlare, chissà, di Spider-Man, approfittando di questo grande
L'amoragna.
ritorno.
E beh.
E basta.
Possiamo dire per un'ora e mezza quanto è bello Spider-Man 2.
Sì, si potrebbe fare un ragionamento su come cambia il cinema hollywoodiano dopo Spider-Man. Si può fare, si farà,
E dico,
capiamo. Bene.
dobbiamo, per farlo, se volete una spiegazione migliore della nostra, comprate il libro di Diego Del Pozzo, Marvel Cinematic Universe, dove vi spiega, insomma, con parole più accademiche e più belle, diciamo, l'impatto che hanno avuto i film dell'Uomo Ragnolo.
E se volete un selfie di Robert Downey Jr. in cui vi manda il cuoricino e autografa il selfie stampato, mandatevi i numeri dietro la vostra carta di credito. Un saluto a tutti e noi ci sentiamo nei prossimi giorni. Forza Napoli e forza Linklater.
E Hakuna Matata.
Hakuna Matata a tutti.
Anche questa puntata di Sucker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sucker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.